Eccoci ancora insieme, amici, per il terzo appuntamento di Radio Divagazioni. Come sempre ai microfoni Jacopo Maccioni
e Vito Amedeo Cozzilepri. Si parte con la lettura del monologo drammatico e toccante dello stupro subito da Franca Rame nel 1973 e da lei scritto.
Si prosegue con la lettura di un esilarante equivoco sul nome di una persona e poi con il brano di Barbara Giorgi dedicato a Franca Rame, dove si sente la forza interiore di una donna, e poi all'opposto con il brano di Chekhov, dove si avverte invece la timidezza di un uomo.
Si conclude con Jacques Prévert che ci parla di un amore fatto di speranza e di sofferenza.
Lo stupro. Testo di Franca Rame. Legge Giuliana Bianchi. C'è una radio che suona, ma solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che c'è qualcuno che canta. Sì, è una radio. Musica leggera. Cielo, stelle, cuore, amore, amore. Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra. Con le mani tiene le mie, fortemente, girandomele all'incontrario. La sinistra in particolare. Non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Io non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola. Dio, che confusione. Come sono salita su questo camioncino? Ci sono venuta io da sola, muovendo i piedi, uno dietro l'altro, dietro la loro spinta? O mi hanno caricata loro, sollevandomi di peso? Non lo so, non lo so. È il cuore che mi sbatte così forte contro le costole ad impedirmi di ragionare. È il male alla mano sinistra che sta diventando davvero insopportabile. Ma perché me la storcono tanto? Io non tento nessun movimento. Io sono come congelata. Ora quello che mi tiene da dietro non tiene più il suo ginocchio contro la mia schiena. Si è seduto comodo. Mi tiene tra le sue gambe, divaricate come ho visto fare anni fa ai bambini quando toglievano loro le tonsille. È l'unica immagine che mi viene in mente. Ma perché la radio? Forse perché non grido. Non c'è molta luce, neanche molto spazio. È per questo che mi tengono semidistesa. Oltre a quello che mi tiene da dietro, ce ne sono altri tre. Li sento calmi, sicurissimi. Che fanno? Si accendono una sigaretta. Fumano adesso. Perché mi tengono così e fumano? Ho paura. Sta per capitare qualcosa, lo sento. Respiro a fondo. Due. Tre volte. Ma non riesco a snebbiarmi. Ho soltanto paura. Uno si muove. Si ferma qua, in piedi, davanti a me. L'altro si accuccia alla mia sinistra, l'altro a destra. Sono vicinissimi. Ho paura. Sta per capitare qualcosa, lo sento. Aspirano profondamente le sigarette. Vedo il rosso delle sigarette vicino alla mia faccia. Quello che mi tiene da dietro non ha aumentato la stretta. Ha soltanto teso tutti i muscoli. Li sento intorno al mio corpo come a essere più pronto a bloccarmi. Il primo che si è mosso si inginocchia tra le mie gambe, divaricandomele. È un movimento preciso che pare concordato con quello che mi tiene da dietro. Infatti subito i suoi piedi si mettono sopra i miei, a bloccarmi. Io ho su i pantaloni. Perché mi aprono le gambe con su i pantaloni? Sono a disagio, peggio che se fossi nuda. Da questa sensazione mi distrae qualcosa che non riesco a capire subito. Un tepore tenue, poi sempre più forte, fino a diventare insopportabile sul seno sinistro. Una punta di bruciore. Le sigarette, ecco perché si erano messi a fumare. Io non so cosa debba fare una persona in queste condizioni. Io non riesco a fare niente. Mi sento come proiettata fuori, affacciata a una finestra, costretta a guardare qualcosa di orribile. Una sigaretta dietro l'altra, sotto il golf, fino alla pelle. Insopportabile. Il puzzo della lana bruciata deve disturbare. Con una lametta mi tagliano il golf da cima a fondo, mi tagliano il reggiseno, mi tagliano anche la pelle in superficie. Nella perizia medica misureranno 21 centimetri. Quello che è inginocchiato tra le gambe ora mi prende i seni a piene mani. Le sento gelide sopra le bruciature. Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando, sento che si struscia contro la mia schiena. Ora tutti si danno da fare per spogliarmi. Una gamba sola, una scarpa sola. Ora uno mi entra dentro. Mi viene da vomitare. Calma, devo stare calma. Mi attacco ai rumori della città, alle parole delle canzoni. Devo stare calma. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Non conosco più nessuna parola. Non capisco nessuna lingua. Sono di pietra. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Ora è il turno del secondo. Una sigaretta dietro l'altra. Muoviti, puttana, devi farmi godere. La lametta che è servita per tagliarmi il golf mi passa sulla faccia una, più volte. Non sento se mi taglia o se non mi taglia. Muoviti, puttana, devi farmi godere. È il turno del terzo. Il sangue dalle guance mi cola alle orecchie. Muoviti, puttana, devi farmi godere. È terribile sentirsi godere nella pancia delle bestie. Sto morendo, riesco a dire. Ci credono, non ci credono. Facciamola scendere. Sì, no. Vola un ceffone tra di loro e poi mi spengono una sigaretta qui sul collo. Ecco, io lì credo di essere finalmente svenuta. Sento che mi stanno rivestendo. Mi riveste quello che mi teneva da dietro, come se io fossi un bambino piccolo. Non sa come metterla con i lembi del mio golf tagliato. Me lo infila nei pantaloni e si lamenta. Si lamenta perché è l'unico che non abbia fatto l'amore. Pardon, è l'unico che non si sia aperto i pantaloni. Mi mettono la giacca, mi spaccano gli occhiali e il camioncino si ferma per il tempo di farmi scendere e e se ne va. Mi chiudo la giacca sui seni scoperti. Dove sono? Al parco. Mi sento male. Mi sento male proprio nel senso che mi sento svenire, e non soltanto per il dolore fisico in tutto il corpo, ma per la rabbia, per l'umiliazione, per lo schifo, per le mille sputate che mi sono presa nel cervello, per quello che mi sento uscire. Mi appoggio a un albero. Mi fanno male anche i capelli. Certo, me li tiravano per tenermi ferma la testa. Mi passo una mano sulla faccia. È sporca di sangue. Alzo il bavero della giacca e vado. Cammino. Cammino non so per quanto tempo. Non so dove sbattero. A casa no. A casa no. E poi, senza neanche accorgermene, mi trovo all'improvviso davanti al palazzo della questura. Sto appoggiata al muro della casa di fronte. Non so per quanto tempo sto a guardarmi quell'ingresso. Le persone che vanno, che vengono, i poliziotti in divisa. Penso a quello che dovrei affrontare se entrassi ora. Penso alle domande, penso ai mezzi sorrisi, penso e ci ripenso, poi mi decido. Vado a casa, li denuncerò domani.
Di Vito Cozzi Lepri, l'incontro di Claudio con un signore di nome Fortunato. Legge Claudio Santori. Iman forte via Crispina, sicut meus est mos, nescio quid meditans nugarum totus in illis. Quando da lontano mi giunge una voce possente, stentorea, che mi dice: attento, spostati a destra, che rischi a sinistra. Io non stetti a riflettere sulla sinistra o sulla destra. Mi scansai a destra un attimo prima che un grosso vaso caduto da una finestra lungo la strada che stavo percorrendo si schiantò alla mia sinistra. Fortunato, mi sentii dire dal proprietario della voce, che mi poggiò una mano sulla spalla. Sì, in effetti, risposi, ancora tutto in preda alla paura. Anche lei, sembrò alludere al mio nome, anche lei, mi venne da dire pensando alla fortuna. Sì, dalla nascita, rispose, pensando al proprio nome. Io da oggi devo dire, dissi rivolto verso di lui, ma allora aveva un altro nome prima. Come, scusi? Ancora un po' confuso. No, dico, mi ha detto da oggi. Certo, risposi, perché da oggi sono Fortunato. Ah, da oggi. Piacere, io sono Fortunato, si presentò molto sorridente. Io risposi al sorriso sorridendo. Scusi, da quando? Chiesi curioso. Dalla nascita, mi ripeté. Pensai che era caduto dal carrozzino senza farsi niente, che era finito sotto un'auto senza il congraffio, che avesse evitato il proiettile di un sicario. Ma guarda un po' che culo aver schivato tanti guai. In effetti sono Fortunato, ripeté ancora. Ho capito, ma volli sincerarmi. Sin dalla nascita e fino ad ora? Certo, ci mancherebbe. E i suoi congiunti? Capì che avevo voglia di indagare. Non si scompose. Sembrava d'ubbidir desideroso. E così non li ce l'ho, ma tutti me la perse. Che famiglia di fortunati, pensai tra me e me. Scoprì che babbo, fratelli e zii appartenevano alla schiera di persone fortunate. Non nascondo che li invidiai un po'. E lei? Mi interpellò. Io le ripeto, è solo da oggi, è grazie a lei. I miei non furono di quella parte. Io da oggi sono il primo. Allora buona fortuna. Glielo dice uno che da sempre è fortunato. Beato lei. Scusi, ma prima come si chiamava? Mi interpellò alla fine. Claudio, da sempre. E lei invece? Fortunato dalla nascita. Gliel'ho detto e ripetuto. Io avevo il mio viso nel suo fitto, lui fitto nel mio. Ci guardammo per capirci fissi, l'uno fisso dell'altro. Poi lucidi diventarono gli occhi e dalle pupille che erano prima secche zampillarono copiose lacrime d'allegria onesta. Ci scoprimmo a ridere a più non posso, tanto che i passanti si chiedevano se eravamo matti. Fortunato è il nome suo! Certo, o che pensava? Oh, che granchio, che granchio! Gridammo entrambi all'unisono, mentre i passanti si fermavano, spettatori del teatrino. Così ci conoscemmo e consumammo insieme un bel manicaretto al bar, che era lì vicino.
Di Barbara Giorgi. Chiamatemi strega. Legge Livia Angori. Non importa chi sono. Non importa come mi chiamo. Potete chiamarmi strega. Sì, perché tanto la mia natura è quella. Da sempre, dal primo vagito, dal primo respiro di vita, dal primo calcio che ho tirato al mondo. Sono una di quelle donne che hanno il fuoco nell'anima. Sono una di quelle donne che hanno la vista e l'udito di un gatto. Sono una di quelle donne che parlano con gli alberi e le formiche. Sono una di quelle donne che hanno il cervello di Ipazia, di Artemisia, di Madame Curie. E sono bella. Sì, ho la bellezza della luce, ho la bellezza dell'armonia, ho la bellezza del mare in tempesta, ho la bellezza di una tigre, ho la bellezza dei girasoli, della lavanda e pure dell'erba gramigna. Per cui sono strega. Sono strega perché sono diversa. Sono unica, sono un'altra, sono me stessa, sono fuori dalle righe, sono fuori dagli schemi, sono anormale. Sono io. Sono strega, perché sono fiera del mio essere animale, donna, zingara, artista e folle ingegnere della mia vita. Sono strega. Sono strega perché so usare la testa, perché dico sempre ciò che penso, perché non ho paura della parola pericolosa e pruriginosa, della parola potente e possente. Sono strega perché spesso do fastidio alle sante inquisizioni di questo strano millennio, di questo medioevo di tribunali mediatici e apatici. Sono strega perché i roghi esistono ancora e io prima o poi potrei finirci dentro.
Da Anton Chekhov, La domanda di matrimonio, il monologo di Lomof. Legge Ferdinando Fanfani. Dio mio, che freddo! Tremo tutto come prima di un esame. L'importante è decidersi. Se si sta troppo a pensare, se si è indecisi, non ci si sposa mai. Che freddo! Natalia Stefanovna è una padrona di casa perfetta, non brutta, colta. Che cos'altro posso desiderare? Intanto però, per l'agitazione, mi cominciano a ronzare le orecchie. E comunque non sposarmi non posso. Prima di tutto perché ho già 30 anni, un'età per così dire critica. E poi ho bisogno di una vita ordinata, regolare. Ho un vizio al cuore. Continue palpitazioni, sono irrequieto e sempre tremendamente agitato. Adesso mi tremano le labbra e ho un tic alla palpebra destra. Ma l'aspetto più tragico per me è il sonno. Appena mi sono sdraiato a letto e comincio ad addormentarmi, all'improvviso nel fianco sinistro ho una contrazione e mi risponde dritto con una fitta nella spalla destra e in testa. Salto su come un pazzo, vado un po' avanti e indietro e mi ricorico, ma appena comincio ad addormentarmi ho un'altra contrazione al fianco e così per una ventina di volte.
Questo amore di Jacques Prévert, legge Livia Angori. Questo amore così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore bello come il giorno e cattivo come il tempo quando il tempo è cattivo. Questo amore così vero, questo amore così bello, così felice, così gaio e così beffardo, tremante di paura come un bambino al buio e così sicuro di sé come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che impauriva gli altri, che li faceva parlare, che li faceva impallidire. Questo amore spiato, perché noi lo spiavamo, perseguitato, ferito, calpestato, ucciso, negato, dimenticato, perché noi l'abbiamo perseguitato, ferito, calpestato, ucciso, negato, dimenticato. Questo amore tutto intero, ancora così vivo, è tutto soleggiato, è tuo, è mio, è stato quel che è stato. Questa cosa sempre nuova e che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda e viva come l'estate. Noi possiamo tutti e due andare e ritornare, noi possiamo dimenticare e quindi riaddormentarci, risvegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognare la morte, svegliarci, sorridere e ridere e ringiovanire. Il nostro amore è là, testardo come un asino, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, sciocco come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino, ci guarda sorridendo e ci parla senza dir nulla, e io tremante l'ascolto e grido, grido per te, grido per me, ti supplico per te, per me, per tutti coloro che si amano e che si sono amati. Sì, io gli grido per te, per me e per tutti gli altri che non conosco. Fermati là, là dove sei, là dove sei stato altre volte. Fermati, non muoverti, non andartene. Noi che siamo amati, noi ti abbiamo dimenticato. Tu non dimenticarci, non avevamo che te sulla terra, non lasciarci diventare gelidi, anche se molto lontano, sempre, e non importa dove, dacci un segno di vita. Molto più tardi, ai margini di un bosco, nella foresta della memoria, alzati subito, tendici la mano e salvaci.